parlando di rifiuto, di rigetto, leggo un breve passaggio della Bibbia, che è in Giovanni capitolo 5, passaggio che leggeva sempre, ricordo, il mio pastore di Malaga, di un certo paralitico. Dici, dopo queste cose ci fu una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Ora a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, vi è una vasca chiamata in ebraico Betesda, che ha cinque portici. Sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi, di ciechi, di zoppi, di paralitici. E quivi era un uomo che da 30 anni era infermo. Gesù, vedutolo che giaceva e sapendo che già da tanto tempo stava così, gli disse: vuoi essere sanato? L'infermo gli rispose: Signore, io non ho alcuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca e mentre ci vengo io un altro vi scende prima di me. Vediamo un uomo che si sente solo, abbandonato, ma nessuno si occupa di me, nessuno si prende cura della mia situazione. Io sono malato, infermo, non vi è alcuno che si stia preoccupando della mia condizione. Nessuno che mi aiuti ad andare a questa vasca. Sono uno scarto, un rifiuto. Non valgo nulla, non interessa a nessuno, non mi vuole nessuno. Questa è la condizione anche di molta gente in questo mondo, pur essendo ricco, materialista. Si sentono rifiutati, messi da parte, non voluti, non amati. Si sentono ingombranti. Si sentono come se ci fosse il desiderio di eliminarli. Ma Gesù arrivò a questo tipo, a questo paralitico, per dargli ciò che il mondo non gli aveva offerto. Noi predichiamo del rigetto, di questo senso di abbandono, di rifiuto che il mondo può produrre in noi, questa mancanza d'amore. Perché lo predichiamo? Perché ci rendiamo conto di questa realtà forse in cui viviamo. Ci rendiamo conto dei bisogni nostri interiori e possiamo andare poi dal Signore a chiedere l'appagamento di questi bisogni. In questo caso vediamo che Gesù va lui direttamente a questa persona. A me è successo così. Il Signore è venuto da me. Ma quando siamo nell'ambito di chiesa, quando il Signore già ci ha chiamato, ci ha concesso di conoscerlo, poi tocca a noi andare a Lui per presentare le nostre necessità interiori. Ora predichiamo questi argomenti da offrire anche a chi non conosce il Signore, certamente, ma anche per valutare la nostra condizione interiore, capire come siamo fatti noi e andare poi dal Signore a chiedere aiuto. Tocca a noi poi chiedere, e a chi chiedere? A chi può riempire i nostri cuori vuoti e bisognosi. Vediamo che il Signore va da questo paralitico e gli offre guarigione. Gli dimostra interessamento per la sua condizione. Ciò di cui abbiamo bisogno noi, percepire che abbiamo Gesù Cristo che si occupa, si interessa della nostra vita e viene a porre rimedio ai guasti di questo mondo e delle persone che ci hanno circondato. Questo è fattibile, è verosimile, è attuabile, sperimentabile, e oggi abbiamo già un certo numero di persone che possono già affermare questo. Se vogliamo che questa Chiesa cresca, sia una Chiesa che riconosca in Cristo Gesù il proprio Salvatore, non quello che ci permetterà dopo la morte di entrare in paradiso, ma quello che già oggi ci ha salvato da una condizione interiore di bisogno, necessità, di vuoto, di sofferenza. Molta gente soffre di rigetto, non sentirsi voluti, non sentirsi amati a sufficienza, non essere valorizzati, apprezzati. E noi possiamo offrire una soluzione, possiamo offrire colui che può riempire il cuore solo, il cuore che si sente abbandonato, il cuore che non è mai stato riempito. Possiamo proporre la verità del Cristo e non tutti la riceveranno, questo purtroppo è così, ma ci sarà chi lo riceverà. Dobbiamo noi essere strumenti per trasmettere questa verità, e più siamo convinti di quello che stiamo dicendo, più lo sperimentiamo noi stessi, e più questa verità si estenderà in questa società che ha sicuramente molto bisogno. Una società basata sul profitto, che non guarda in faccia per nessuno. Ho avuto degli esempi molto pratici, forse già l'ho detto, non ricordo, ma volevano che il giorno 26 febbraio, dopo che mio padre aveva avuto un intervento lieve alla vescica, volevano dimetterlo. Arrivo all'8:30, il medico mi dice: sì, suo padre per noi è a posto, l'intervento è andato bene, è una cosa lieve, leggera, sì, certo, suo padre ha qualche postumo rispetto al suo ictus precedente, però noi lo dimettiamo. Entro in camera, mio padre non stava in piedi, non si reggeva sulle gambe, volevano che lo portassi a casa. Per loro il caso era chiuso, finito, la loro operazione era andata bene, non si reggeva in piedi, chi se ne importa, non è affar nostro. Mi sono ribellato, certo, io non lo porto a casa in nessun modo. Ma come fa? Siamo in questa società, no? Dove l'essere umano conta pochissimo. Ho avuto occasione ieri di sentire una ulteriore intervista con Luigi Di Bella, che tutti ormai conoscete, intervistato da non so quale sacerdote. È una trasmissione del sabato, credo. Non so come si intitola, non me lo ricordo. E Luigi Di Bella diceva, giustamente, considerando i suoi colleghi, dice: l'essere umano non vale niente, zero assoluto. Dice: gli interessi sono dominanti. Lui ha il coraggio di dirlo, tanti non hanno il coraggio di comunicarlo. Ma viviamo in questa realtà, in questo mondo, bisogna dirlo. E quindi molta gente viene ferita per questo. Si vede considerata zero, poco o nulla. Un numero, un elemento da sfruttare finché dura. Ah, come sarebbe contento lo Stato se tutti questi vecchietti morissero. Pagare meno pensioni, così il bilancio andrebbe in parità. In questo mondo viviamo noi, l'anticamera dell'inferno. E quando si mette al mondo un figlio, visto recentemente una nostra inquilina, questo bambino appena nato, io dico: ma cosa vivrà questo bambino appena nato, in che mondo è finito. Bisogna rallegrarsi o quasi rattristarsi? Mi faccio la domanda io a volte. Io non avrò forse figli, sicuramente, non so, a tale età, insomma, eccetera, eccetera. Ma io mi porrei la domanda, veramente. O farei un figlio, dico, Signore, pensaci tu per favore. Perché non si sa cosa gli può capitare in questo mondo. Ci si sente un numero, oggi più che mai. E molta gente soffre per questo. E noi vogliamo proporre Gesù Cristo. Ora, se diciamo la notte diventa più fonda, forse è il momento buono per proporre Gesù. Per fargli capire che c'è uno stile di vita diverso. Noi dobbiamo diventare comunità, far vedere che siamo persone unite, che ci vogliamo bene, che ci interessiamo gli uni agli altri, che non siamo individui isolati, ognuno fa quello che gli pare e piace. Finita la funzione, ognuno a destra e l'altro a sinistra. Dobbiamo dimostrare dove viviamo, che siamo compatti, uniti, che ci vogliamo bene, ci sosteniamo, ci interessiamo. Quello che gli altri non hanno, quello che tutti desiderano. Dimostrare l'amore del Signore. E in questo mondo materialista, autosufficiente, che pensa di poter vivere per proprio conto, non dipendere da nessuno, ma dove si ingannano tutti, dobbiamo dimostrare noi che abbiamo l'amore del Signore nel cuore, viverlo, farlo vedere alla luce del sole. Sì, certo, si scaglieranno contro di noi, ma non potranno negare l'evidenza. Dimostriamo con i fatti che siamo diversi, che in noi è successo qualche cosa che a loro manca e che vorrebbero avere. Dobbiamo diventare una vera Chiesa di Cristo. O forse anche questo è il motivo per cui il Signore aspetta così tanto. Per spaccare questa nostra corazza di insensibilità, di individualismo egoismo, di menefreghismo. Io dico, Signore, spacca, dividi, rompi, fa quello che vuoi, ma fai rifiorire veramente un germoglio di vita vera, dove noi possiamo dimostrare che tu sei con noi e portare quindi al mondo quel messaggio che il mondo si aspetta, perché il mondo sta inaridendo a tutto ma non a niente. Hanno tutto, non hanno niente. Soltanto Gesù dà pace alle anime nostre. Predichiamo il nome di Gesù Cristo, non la Chiesa evangelica, il nome di Gesù Cristo, colui che può cambiare la nostra vita, dare un senso, mettere amore nei nostri cuori per comportarci in maniera nuova, diversa, e che gli altri lo vedano e vedendo si sentano attratti. Cercheranno, sì, di demolirci, perché è normale che sia così, ma in fondo, sperano anche di non demolirci, perché hanno bisogno di noi, di qualcuno che dimostri qualcosa di nuovo, di vero, di genuino. E torniamo a questo aspetto un po' più tecnico. Parliamo delle reazioni che una persona può avere quando si sente rifiutata, non amata, non voluta, un pacco ingombrante. Possono esserci tante reazioni che abbiamo anche noi, sicuro. Per questo dico, apriamoci, perché lo Spirito Santo mi convinca. Dopodiché andiamo davanti a lui, Signore, ho bisogno di te. Il mondo mi offre tutto, ma io ho bisogno di te, Signore. Può nascere la ribellione. E quando coloro che hanno una posizione di responsabilità, di autorità, abusano di questa autorità, quindi possono dominare, schiacciare una persona, non considerare i suoi bisogni, ma guidarli a loro piacimento, farli diventare specie di automi, senza rendersi conto che sono esseri umani, i loro figli, per esempio, che hanno dei bisogni, delle necessità, dove si tende quindi a schiacciare la loro personalità, a non prenderne atto. Non c'è interessamento, ma c'è soltanto volontà che le cose vadano come dico io, per la mia pace, per la mia tranquillità, per il mio modo di intendere la vita. Volere che anche gli altri si adeguino, si schiaccia, si opprime. Quando si abusa dell'autorità o si fallisce come autorità, cioè non si prende, ci si prende carico della realtà altrui, non si opera per favorire lo sviluppo di questa vita, allora si perde il rispetto e il figlio diventa disubbidiente. Diventa ribelle. Dice, perché devo rispettare i miei genitori se questi si comportano così con me? Ma perché devo rispettare? E allora si fa di tutto per andargli contro, la ribellione. Se siamo amati, se percepiamo amore nei nostri confronti, diventa quasi naturale sottomettersi all'autorità. Gradire a sua volta. Sento che si stanno occupando di me. Sento che mi vogliono bene. Sono preoccupati per la mia vita. Allora anche io voglio fare qualcosa per loro. L'obbedienza diventa quasi naturale. Infatti Gesù cosa disse? Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Come faccio ad amare Gesù se per me Gesù è un estraneo, un nemico? Amo Gesù quando vedo ciò che lui ha fatto per me, quando sono cosciente che ha dato la sua vita per me, è morto su una croce per me. Sono cosciente di questo. Quando vedo l'amore di Cristo per la mia vita, diventa naturale ubbidire i suoi comandamenti, come riconoscenza. Volere fare qualcosa che gli è gradito, perché ha fatto tanto. Voglio anch'io ricompensarlo, contraccambiare. Farò ciò che gli è gradito, osservare i suoi comandamenti. Quando veniamo amati, percepiamo questo amore autentico, vero, diventa naturale sottomettersi. C'è un desiderio di fare qualcosa di buono per chi mi ha dato tanto. Vuoi avere tanto dai figli? Dagli tanto. Dimostragli però un amore vero, autentico, genuino. Dimostragli che ti interessi veramente alla sua vita. riceverai da lui sicuro. C'è sempre l'eccezione, ma l'eccezione conferma la regola. Così si studia in matematica. La ribellione poi produce atteggiamenti di ostinazione, ostinati nel non voler ascoltare, non voler ubbidire, non voler fare, e si pestano i piedi di indipendenza, autonomia, di rifiuto agli insegnamenti, di sfida, per dire al genitore: tu non farai mai nulla con me, non riuscirai a piegarmi, lo sfido, per dimostrargli che gli sono contro, che non lo accetto, che lo rifiuto anch'io. La ribellione può manifestarsi in tante forme, non è soltanto questo fatto così aperto di sfida. Si possono fare tante cose, no? In casa, per esempio. Fare il contrario di quello che mi viene detto di fare, senza proferire parole. Fare esattamente il contrario. Divertirsi, in un certo senso, o impegnarsi a fare il contrario di ciò che mi viene chiesto di fare, dimostrando così il sentimento di ostilità verso la persona, verso il genitore. E perché c'è l'ostilità? Perché c'è la convinzione che non si è stati amati dal genitore. E quando un genitore ama davvero, il figlio, 9 su 10, lo sente sicuro, lo sente certamente. Anche darsi alla droga, all'alcol, è una forma di ribellione. È un modo per fare del male anche indirettamente al genitore. Hai fatto così con me, adesso te lo faccio pagare io. Se mi drogo, mi do all'alcol. Così impara. Oppure quando uno ha questo senso di rifiuto, di rigetto, che non si sente voluto, si può riempire di amarezza. Amarezza, delusione, un dolore interno, una specie di afflizione, diciamo, per la realtà che non è conforme al proprio desiderio, quindi questo dolore perché le cose vanno in maniera diversa da come vorrei io, e poi misto a rancore per le persone che hanno prodotto questa realtà che mi fa male, un'amarezza interiore, un dolore continuo, che è condito anche dalla volontà di non perdonare. L'amarezza perché delle persone mi hanno fatto del male, questo dolore permanente che io alimento, lo alimento, microgiuolo in questo dolore alimentato continuamente, vedo sempre queste persone che mi hanno fatto così, mi hanno fatto cos'ha, e non c'è neanche la voglia di perdonare queste persone. E in questo modo questa persona mi governa la vita indirettamente, mi tormenta continuamente, un tormento costante da parte di questa persona, della quale io rivivo continuamente gli atti negativi nei miei confronti. Se poi l'amarezza aumenta, perché la si alimenta, l'amarezza la si alimenta, un certo piacere alimentare il dolore interiore, a ripensare a quelle persone, cosa mi hanno fatto, cosa mi hanno detto, e ciò produce dolore, il dolore produce concentrazione su queste persone, un circolo vizioso. Se l'amarezza aumenta, poi diventa rabbia, odio, vendetta, violenza, aggressività. Bisogna stare attenti alla tentazione di rimanere concentrati sui ricordi legati a ingiustizie subite. C'è la tentazione di ricordare continuamente l'ingiustizia subita. Perché se noi ci manteniamo legati ai ricordi di queste ingiustizie subite, questi rifiuti, manteniamo aperte le ferite dolorose di questi avvenimenti. E più il dolore aumenta, più aumenta la rabbia, l'odio, il rifiuto verso queste persone. E non ne usciamo più. Di andare dal Signore Gesù. Oppure può nascere l'autocompassione o autocommiserazione. Che è un po' legata all'amarezza, se vogliamo. L'autocompassione, giustamente, quando ci fissiamo non soltanto sul fatto che mi hanno fatto del male, ma sul fatto delle ingiustizie subite. Se diciamo che non meritavamo un simile trattamento, perché è successo proprio a me, questa autocompassione, autocommiserazione, che ci fa concentrare sempre sulle ingiustizie subite, ci distrugge la gioia e la pace dello spirito. Distrugge la gioia dello spirito perché siamo concentrati sul dolore ricevuto da certe situazioni. Ci concentriamo sul dolore, quindi non possiamo percepire la gioia dello spirito. E poi la pace, perché entriamo nel conflitto. Io vorrei che la realtà fosse in un certo modo, invece guarda com'è, guarda cosa mi è successo. Entriamo nel conflitto, non sento la pace dello spirito, malgrado le circostanze. Perdiamo gioia e pace dello spirito, due pilastri fondamentali. È chiaro che non si può avere sempre gioia e pace nello spirito. Sono momenti difficili da superare, certo. Queste due colonne devono rimanere salde in noi anche nei momenti difficoltosi. Per rimanere agganciate allo Spirito Santo, a Dio, e trovare poi delle soluzioni a quanto sta capitando. L'autocompassione è molto diffusa. Molto diffuso. Essere centrati continuamente sulle ingiustizie subite. Oppure c'è anche chi vorrebbe fuggire dalla realtà, una fuga dalla realtà. La realtà è dolorosa, fuggire dalla realtà. Allora si può sognare ad occhi aperti. Sognare un mondo dove non esistono problematiche e dolori, che c'è, che è il paradiso, però ci andremo soltanto dopo la morte. Prima dobbiamo stare qua. Sognare a occhi aperti, immaginare situazioni idilliache con persone eccezionali, crearsi un mondo piacevole ma irreale, appartarsi per stare da soli, concentrati in un mondo che non esiste. Questo si fa soprattutto quando si è adolescenti, però anche dopo. Si chiude la mente alla realtà della vita. Si chiude la mente alle circostanze stressanti della vita. E ci si rifugia in un mondo irreale. Fuggire dalla realtà, che è penosa, È vero, la realtà spesso e volentieri è molto penosa. Ed è difficile a volte accettare certe situazioni. Ma fuggire dalla realtà è ancora peggio. Perché poi quando ti risvegli, il tonfo che fai è ancora maggiore. Ci sono, per esempio, film, libri, romanzi, telenovele che ci aiutano a evadere dalla realtà. A piombare in un mondo che non esiste. A sognare per un istante. Beh, se sogno soltanto per 2 ore, ok, si può anche fare. Ma che non ci prenda la mano. Sentivo dire che il film Titanic ha superato come incassi qualsiasi altro film del passato. Si parla di migliaia e di migliaia. Dice, ma cosa è piaciuto in questo film? Da una parte l'attore giovane, carino, che può aver attratto i giovani teenager, ma però pare che è la storia d'amore all'interno del film che attiva. Ciò ci conferma che l'amore è sempre la cosa più importante in un film di violenza. Tremenda oggi, effetti speciali. Questo è un film di sentimento. Io non l'ho visto in verità, però. Sentimento, l'amore. Attirato tantissima gente. Mi ricordo i miei tempi, cosa c'era? Love Story, mi pare. No? Incassi notevoli. Un rapporto d'amore. Una storia d'amore bella, idilliaca, finita male quella, mi ricordo. E tutti a vederlo, come? È ancora la cosa che più conta, l'amore, i sentimenti. Ma è anche una fuga dalla realtà della vita quotidiana, che quell'amore non lo vivi sulla terra. È fatto in modo tale per attirare le masse, per fare incassi, guadagni, toccare nei bisogni la gente. Bisogni interiori, così la gente corre, per 2 ore sogna. Poi esce dal film, si guarda in parte e si rende conto che la sua fidanzata è quella che è in parte. Allora ripiomba nella realtà. E gli sembra ancora più difficile poter continuare con la relazione che ha. Un po' di forza. Una ragazza ha visto di tali 45 volte. L'hanno intervistata in televisione. E non potrà battere quel record perché il film viene ritirato. Se no andrebbe avanti ancora chissà quanto. Ormai dorme nel cinema così. Fuga dalla realtà. La realtà è dura, è vero. Ma in Gesù possiamo trovare energia per affrontarla, superarla, vincere. Dobbiamo vincere in Cristo. Fuga dalla realtà. Un altro modo per fuggire è dormire. Più dormi, meno affronti la vita. Sono poi le droghe, l'alcol, un modo per fuggire alla realtà negativa dell'esistenza. Poi c'è chi si imbottisce di tranquillanti, ma Anche quello è un modo per sfuggire alle angosce della vita quotidiana. Ma noi possiamo presentare Gesù Cristo, ma prima devo viverlo io, questo Signore, per poter presentare un messaggio convincente. Gesù nella mia vita ha fatto questo, questo e questo. E poi vediamo chi accetterà, chi non accetterà, chi verrà illuminato, chi no. Ma proclamiamo un messaggio convincente. Io temevo di morire di infarto, Gesù mi ha liberato da quel timore. È una testimonianza forte per chi la vuole sentire. Mi ha tolto un'angoscia terribile. Poi che è stato rifiutato, non ha avuto quindi questo amore, può avere anche sentimenti di colpa. Spesso sono colpe infondate e innecessarie, che non esistono, ma si sentono in qualche modo responsabili per il rifiuto che hanno subito. E dicono: è giusto che mi abbiano trattato così male, non merito il loro amore, è solo colpa mia se mi hanno messo da parte. Non sono stato all'altezza dei loro desideri. È mia responsabilità. Sto ricevendo il giusto castigo per il mio atteggiamento. E si riempiono di colpe. Siccome sono cresciuti sentendo sempre nelle orecchie il disprezzo da parte degli altri, hanno acquisito questo modo di pensare, disprezzando se stessi. È vero, sì, non valgo niente, è vero, sì, non sono come dovrei essere, faccio schifo, è giusto che mi trattino così, guardo come sono. Si disprezzano a forza di sentirsi disprezzare dall'esterno, acquisiscono questo modo di pensare, diventa loro, si convincono che è così. Sentono anche giustamente colpevoli poi verso Dio quando lo conosco. Hanno sempre lì con questo senso: adesso Dio mi rifiuta, adesso Dio mi rifiuta. È giusto che mi rifiuti, non sta facendo niente, adesso mi rifiuti. Merita che mi rifiuti. Non sto facendo abbastanza per lui. È chiaro che mi caccerà via adesso. Sentimenti di colpa. Perché siamo cresciuti con il concetto del disprezzo. Signore ci vuol far capire che Lui, pur vedendoci peccatori, con poche cose buone, ci accetta così come siamo e questa è una grande liberazione, poter avvicinarmi al Signore convinto che mi accetta così come sono. È chiaro che lui vuole cambiare, questo è evidente. Però, nelle mie debolezze, difficoltà, incapacità, sento, ho la convinzione che Dio mi accetta così come sono. Mi libero dal senso di colpa. Mi libero da quel sentimento di disprezzo che ho sentito nelle orecchie per anni, 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 anni. Sento adesso Dio che mi dice: vieni, io ti ho accolto come figlio nella mia casa. Tipo figlio prodigo che ne ha fatti di tutti i colori, ha dissipato il patrimonio paterno, ma il padre dice: vieni figlio mio. Sentirsi accogliere per ciò che si è e non per ciò che si è fatto o si farà. Grande liberazione. E poi chi si sente rifiutato si sente inferiore. Si sente considerato di meno valore, si sente inferiore. Avrà questo complesso nella sua vita. Non reggerà i confronti con nessuno, perché si vedrà sempre mancante, si vedrà sempre perdente. Si guarderà e dirà: non sono niente, non sono nessuno. Cosa ho di buono da offrire? Niente. Tutti sono migliori di me. Senso di inferiorità, dovuto al senso di rigetto. Si sentirà poi insicuro, perché se non mi sento amato, non so mai che cosa mi potrà succedere, come reagirà la persona. Se invece mi sento amato, vado con sicurezza. Per quante grosse le abbia combinate, mi sento amato. Dall'altra parte so che non ci sarà un'azione distruttiva nella mia vita, ma ci sarà un'accoglienza, sicuramente una correzione, certo, ma che non distruggerà la mia personalità, ma che vorrà aiutarmi nel migliorare. Quindi un atteggiamento positivo che tenderà ancora a portarmi a sviluppo, a migliorare, ma non dovrò temere uno schiacciamento, una distruzione, una reazione incontrollata, violenta. Cioè, se Dio è per noi, chi è contro di noi? Sapere che Dio è per me, quindi andare con fiducia: Dio è per me, non è contro di me. Avere questa convinzione interiore. Quindi vado verso chi so che è per me, che vuole farmi del bene. E in prima di Giovanni 4,18 dice: nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché la paura implica apprensione di castigo, e chi ha paura non è perfetto nell'amore. Chi ha paura teme castigo, quindi è insicuro. Che mi succederà? Cosa mi farà adesso il Signore? Cosa mi farà adesso mio padre, mia madre? Cosa mi faranno? Temo, ho paura, non mi sento amato a sufficienza. Se mi sentissi amato, so che non mi farebbero del male. Uno scappellotto me lo daranno, sì, certo, ma non con quel senso di distruzione, di rifiuto, di disprezzo, ma come forma di edificazione. La sicurezza prodotta dal sentirsi amato, ma chi ha subito il rifiuto si sente insicuro e teme sempre un castigo anche davanti a Dio. Un nuovo, un credente che ha questo problema interiore temerà sempre che Dio lo castighi in qualche modo, una punizione per essere come è. Non si sente amato. L'amore vuole costruire, non distruggere, ma noi temiamo di venire distrutti. Perché? Perché non c'è questa convinzione dell'essere amato che abbiamo vissuto nella vita quotidiana. Oppure ci può essere disperazione, ovvero mancanza di speranza. Mancanza di speranza nella vita, per cui non c'è il desiderio di vivere. Ci si relega, ci si chiude, ci si isola. Oppure, vediamo di finire in fretta, un atteggiamento continuo di difensiva. Si sentono sempre le persone su un atteggiamento di difesa, anche quando qualcuno in maniera sincera vorrebbe fare del bene a queste persone, c'è sempre lì sulla difensiva, paura di ricevere l'amore altrui, anche perché si teme che non sia genuino, si teme poi di perdere questi atteggiamenti positivi che vediamo, si teme di soffrire di nuovo. Allora ci si chiude, difensiva, non si lascia entrare nulla, nemmeno gli atteggiamenti di quelle persone che sono veramente favorevoli a noi. Paura di ricadere in quelle ferite, di soffrire nuovamente. Oppure sei sulla difensiva criticando, giudicando, condannando gli altri, mostrando gli aspetti negativi degli altri, mostrando che gli altri sono peggiori di noi, per essere rivalutato io. Posso dire che lei è peggiore di me, così mi faccio vedere io migliore. È un modo per vincere anche questo senso di inferiorità, no? Scagione, critico, giudico, condanno, metto in mostra gli aspetti negativi di una persona per rivalutarmi io. Ma questo produce poi rappresaglie, produce reazioni negative da parte degli altri. È un circolo vizioso. Oppure uno butta sempre le colpe sugli altri perché non vengono messi in risalto i propri lati deboli e vedendo le proprie mancanze sentirsi ancora una volta rifiutati. Allora cerca di buttare la colpa sugli altri. Protegge se stesso, butta la colpa sugli altri perché non vuole vedersi, farsi vedere debole, mancante e così non vuole vedere la gente che lo rifiuta. Aprendogli queste ferite profonde, gravi, che l'hanno tormentata per tanto tempo. Poi di solito queste persone perdono la fiducia nel prossimo. Se non c'è fiducia, non c'è relazione. Non possiamo avere una relazione col prossimo se non c'è fiducia, ci chiuderemo in noi stessi. A volte diventa difficile anche fare fiducia al Signore. Ci pare impossibile che qualcuno venga adesso a occuparsi veramente di noi, che si prenda carico veramente dei nostri problemi. Sfiducia, fatica ad aprirci. E poi si può finire a diventare duri. Duri di cuore, crearsi una corazza protettiva, dice come la tartaruga, no? Che si chiude dentro la sua corazza, si difende dal mondo esterno, una corazza dura e impenetrabile. Queste persone non vogliono più che il mondo esterno le calpesti, le feriscano. Si diventa duri, anche insensibili a volte, di fronte alla realtà altrui. Poi può succedere anche che quando qualcuno ci tratta malamente, ci dimentichiamo di correre al Signore per trovare riposo in Lui, consolazione. Perché anche Gesù è stato maltrattato, rifiutato. Ci dimentichiamo di correre dal Signore, il nostro rifugio, e ci ritiriamo dentro il nostro meccanismo difensivo, di grande durezza verso il prossimo, di insensibilità verso il prossimo. La durezza ci ruba la compassione, l'amore, e non serviamo più nessuno. Dio vuole che diventiamo dei suoi collaboratori, quindi che offriamo intorno a noi il suo amore, mentre questo meccanismo difensivo di durezza, di corazza entro cui ci rifugiamo, ci impedisce di avere compassione per gli altri. Li vediamo come dei nemici, diventiamo insensibili, non vogliamo sapere nulla. Ci ritiriamo in noi stessi, li abbandoniamo. Non serviamo più nessuno. Ci induriamo sulla base delle sofferenze subite e non ci lasciamo pervadere dal perdono del Signore, dalla sua misericordia e compassione. Sono queste alcune reazioni che possono avere le persone che hanno subito questo tipo di trauma, questo senso di rifiuto, di rigetto, perché non hanno percepito l'amore di cui c'era bisogno quando erano piccoli. Ma il Signore ci dice oggi: se venite a me, voi che siete aggravati e travagliati, io darò riposo alle anime vostre. Ci invita ad andare da Lui, ci invita ad aprirci con fiducia a Lui, così come quel tale paralitico trovò in Cristo la risposta ai suoi bisogni. Gesù gli disse: prendi il tuo lettuccio, vai e cammina. E questo tale si alzò, prese il lettuccio e se ne andò guarito. Se venite a me, voi che siete aggravati e travagliati, io darò riposo alle anime vostre. Se chi berrà, chi mangerà del mio pane, berrà del mio sangue, non avrà mai più fame né sete. Ci invita ad andare a Lui e a trovare in Lui quell'isola di serenità, quella comprensione che il mondo non ci ha offerto, quell'interessamento che il mondo non ci ha prodotto, quella convinzione di una persona che ci sta continuamente accanto, che ci sta portando passo passo verso un rapporto eterno col Padre, che ci sta proteggendo anche se il mondo produce sofferenza, ci aiuta a non farci schiacciare dalle sofferenze della vita, che la vita è dura, è difficile, ci aiuta a affrontare le cose della vita e ci dà forza per poterle superare, la consolazione dello Spirito. Se Dio è con noi, chi è contro di noi? Trovare in Cristo quella persona che ha deciso di riempirci con la sua presenza, di darci quel senso di unione con noi, quel senso di fedeltà nei nostri confronti, di appartenenza reciproca, di unità indissolubile, che dovrà continuare nei secoli dei secoli. Un Gesù che non ci tradirà mai, ma che ci guiderà passo passo. Di offrire. Chiniamo i nostri capi.